Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ben ritrovati cari radioascoltatori, naturalmente ben ritrovata anche alla nostra dottoressa Annalisa Silenzi.
Eccoci, buongiorno.
Vado a memoria adesso, non c'è niente da fare, ho preso il via. Allora, ricordo il 335-5367-709 per mandare tutti i vostri messaggi, le curiosità, le domande che chiaramente noi giriamo alla dottoressa Annalisa Silenzi. Marco di Castel Sant'Angelo sul Nera, località meravigliosa, salutiamo tutti gli abitanti, ci chiede: le gallette di riso o i cereali sono davvero così dietetiche?
Dipende, dipende. Infatti, grazie alla loro composizione, al loro peso, sembrano un po' un alimento molto dietetico, effettivamente, un alimento da prendere un po' a cuor leggero. In realtà queste caratteristiche, proprio come è fatta la galletta di riso, potrebbe conferire loro delle proprietà che sono opposte a questo senso di leggerezza. Infatti la loro composizione in particolare è data da un'alta concentrazione di carboidrati, che va a determinare quindi tante calorie al prodotto stesso. Pensiamo che se paragoniamo una quantità di pane e la stessa quantità di gallette, le gallette sono molto più caloriche, hanno tipo 100 calorie in più rispetto al pane. E quindi da questo punto di vista non possono essere considerate esattamente un alimento dietetico, soprattutto se poi per saziarci le mangiamo un po' a cuor leggero, appunto, con questa sensazione di mangiare un qualcosa di dietetico che non ha calorie, probabilmente si esagera anche nella quantità per poi arrivare a saziarsi. In questo caso non è assolutamente un alimento più dietetico. Potrebbe essere una soluzione per esempio per degli spuntini, invece non lo metterei e non lo consiglierei proprio in sostituzione del pane o della pasta nei pasti principali, ma piuttosto come spuntino, ecco, anche magari per chi fa sport, delle attività sportive, prima e dopo potrebbe essere una soluzione per andare ad introdurre le energie prima e reintegrare dopo l'attività fatta. Però ecco, non le prendiamo proprio a cuor leggero perché possono nascondere delle calorie di troppo.
Ed eccoci qua, dipende, quel dipende della dottoressa ci piace. Andiamo avanti. Fabio di San Severino Marche: è vero che la crosta del pane fa bene perché contiene più antiossidanti?
Direi di sì, anche perché dipende un po' anche in questo caso dal tipo di crosta, perché se prendiamo un pane che ha una crosta molto bruciacchiata, in quel caso in realtà ci sono delle sostanze che possono essere nocive per la salute, perché si vanno a creare delle sostanze un pochino tossiche durante la bruciatura del pane. E per il resto le sostanze contenute invece in una buona cottura, le sostanze contenute nella crosta sono molto più concentrate, c'è meno acqua nella crosta stessa, infatti è anche più consigliata invece per chi ha problemi di digestione, di allontanare la polpa del pane, che essendo un po' più ricca di acqua può gonfiare di più e può dare una sensazione di pesantezza e di gonfiore, mentre la crosta riusciamo a digerirla molto meglio, però ecco, non ha particolari proprietà in più.
E quella crosticina che ci piace. Giuliana, la terza domanda di Muccia: i crackers integrali possono essere utilizzati sempre al posto del pane o sono più grassi?
Sono più grassi, anche in questo caso non li consiglierei sempre in sostituzione. Sono sostituti del pane che per esempio le linee guida ci consigliano di utilizzare non più di due volte a settimana, quindi poi anche in questo caso dobbiamo sempre prendere le linee guida un po' con le pinze, adattarle alle nostre esigenze, però il loro consiglio ci fa capire come non possono andare a sostituire in maniera completa un alimento nutrizionalmente molto più valido che quello come il pane, insomma. Sicuramente sono più grassi perché se noi andiamo a vedere cosa c'è dentro il pane, sappiamo che ha una composizione molto semplice: acqua, farina, lievito e del sale, mentre se andiamo a vedere i prodotti industriali come i crackers o i grissini o anche le gallette che abbiamo nominato prima, hanno degli altri ingredienti dentro, quindi questi altri ingredienti possono essere dei grassi che vanno ad aumentare sicuramente la quantità di calorie e quindi a non sostituire il pane nella sua completezza. Anche in questo caso possono essere degli alimenti e dei prodotti utili per comodità, magari quando ci troviamo a mangiare fuori casa e da portarci dietro per fare un pranzo un po' più veloce, un pasto più veloce. però non li consiglierei sempre in sostituzione, e soprattutto non cadrei nell'inganno di pensare che siano più dietetici rispetto al pane, perché poi è sempre questo, no? Il pane ci dà sempre quella sensazione che ci ingrassa e che quindi va evitato, però
non è così.
No,
diciamo, direi proprio di no. Do un consiglio io alla Giuliana: se rimani senza pane usa i cracker, ma non rimanere senza pane, ecco questo.
Esatto.
Ecco. Però questo la dottoressa non lo può dire, lo dico solo io. Andiamo, salutata Giuliana Di Muccia, andiamo a Francesca Di Visso. Oggi abbiamo tutto l'Alto Maceratese, ci fa particolarmente piacere. È vero che i cibi come carote o arance aiutano ad abbronzarsi di più con questo sole che non c'è? Andiamo.
Però è in arrivo l'estate, quindi la speranza almeno della tintarella un po' c'è, no? Quindi allora sì, si sente spesso dire che i cibi contenenti beta carotene, perché questa è la sostanza che hanno magari le carote o i cibi dal colore giallo arancione, aiuti a favorire l'abbronzatura. In realtà questa sostanza è un nutriente molto importante che effettivamente va a stimolare la formazione di melanina, che è quella sostanza che appunto ci protegge dai raggi del sole andando a colorare la pelle, perché poi di fatto l'abbronzatura è questa. Quei cibi che contengono questo nutriente sicuramente un po' favoriscono la salute della pelle, quindi un pochino anche l'abbronzatura, però non dobbiamo cadere nell'errore di pensare ok, allora mangiamo quantità infinite magari di carote, albicocche o meloni, perché comunque essendo il nostro corpo una macchina perfetta, diciamo utilizza la quantità che gli serve, la quantità in eccesso poi viene smaltita, non viene metabolizzata, diciamo non è che se noi prima di andare ad abbronzarci o al mare mangiamo chissà quante quantità di questi nutrienti, poi siamo sicuri di avere un'abbronzatura più intensa, questo non è, ecco, la quantità poi è il nostro corpo che la decide ai suoi meccanismi di equilibrio, quindi non esagererei nelle quantità, però sicuramente consumare in questo periodo dell'anno, perché poi sono anche i prodotti di stagione, alimenti come carote, albicocche, meloni, pesche o nella domanda c'era le arance mi sembra, quindi anche cibi ricchi di vitamina C come gli agrumi, sicuramente vanno a dare salute alla pelle e quindi a rendere la pelle sicuramente molto più pronta anche ai raggi del sole.
Abbronzatissima canterei. Bene, allora saluto anche Francesca. Siamo arrivati alla fine di questa giornata. Nostra Silvia non è tanto abbronzata, ma forse andrà al mare successivamente. Grazie per l'assistenza. Naturalmente per quanto riguarda la parte della diretta Facebook sulla pagina dell'Appennino Camerta, che seguite numerosissimi, ci fa naturalmente grande piacere. Poi, come sempre, alle 20 di ogni sera noi ritorniamo dicendo buongiorno. Gli ascoltatori si disorientano un po', però è vero, ancora alle 8 di sera, ancora giorno. Dottoressa, grazie, naturalmente ci risentiamo domani.
A domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.